A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast.
È difficile sottovalutare l'importanza delle piante. La vita stessa di questo pianeta dipende dalla presenza delle piante. La vita di tutti noi, animali, dipende dalle piante. Senza le piante, questo pianeta sarebbe sterile, simile a Marte o a Venere. Il nostro pianeta non è il pianeta azzurro. Il nostro pianeta, in realtà, è il pianeta verde. Io sono Stefano Mancuso. Questa è una serie prodotta da Cora Media e si chiama Di Sana Pianta. Oggi vi racconto la storia dell'albero più rivoluzionario. La storia degli alberi e quella delle nostre rivoluzioni hanno spesso intrecciato i loro cammini. Gli alberi sono stati piantati per suggellare alleanze, per marcare il dominio su nuovi territori e ancora come dimostrazione del sovvertimento nella detenzione del potere. In questo senso, i simboli arborei più importanti in assoluto sono stati senza dubbio gli alberi della libertà o della fraternità. Durante gli anni della Rivoluzione francese ne furono piantati in qualunque luogo abitato della Francia, dai più minuscoli villaggi, in cui venivano normalmente piazzati al centro della piazza, alle migliaia che furono messi a dimora a Parigi, praticamente dappertutto, come simbolo reale e intangibile degli ideali rivoluzionari. Si trattava di una magnifica usanza, la cui origine tuttavia era da attribuire a un'altra rivoluzione, ancora anteriore, quella americana. Nel 1765, infatti, gli inglesi approvarono il famigerato Stamp Act, la legge del bollo, con il quale si imponeva il pagamento di una tassa su ogni foglio di carta stampato nelle colonie americane. La carta da stampa doveva provenire per forza dalla Gran Bretagna ed essere contrassegnata da una marca da bollo che ne testimoniasse l'avvenuto pagamento del tributo. Ora, in questa maniera gli inglesi pensavano di controllare di fatto qualunque cosa che si stampasse nelle colonie, era di fatto qualcosa che serviva a limitare la libertà di stampa e non solo, avrebbero nello stesso tempo limitato la libertà di stampa e con il ricavato della tassazione avrebbero raccolto quanto necessario per sostenere i costi dell'esercito impegnato nella difesa delle frontiere. Le proteste iniziarono immediatamente. In tutti i territori, controllati dalla corona britannica in Nord America, dapprima cautamente, poi sempre più numerosi e violenti, i disordini aumentarono di intensità fino ad arrivare a delle autentiche forme di ribellione alla corona. Fra queste, la più clamorosa di tutte avvenne il 14 agosto del 1765, quando una folla di coloni infuriati si ritrovò sotto un gigantesco olmo a Boston e appese a quest'albero un pupazzo che rappresentava l'effigie di Andrew Oliver, il mercante di Boston che era stato scelto da Giorgio III come ufficiale responsabile dell'applicazione della legge. E in più all'albero venne appeso anche uno stivale con una suola dipinta di verde che simboleggiava i due ministri, il conte di Booth e il Lord George Grenville, giocando sull'assonanza del nome Booth con stivale e di Greenwill con la suola verde dello stesso, che erano considerati i veri responsabili della tassa. In ogni modo è questo il primo atto pubblico di sfida alla corona inglese e 10 anni dopo, da questa partenza, si sarebbe arrivati alla rivoluzione americana. Quello che a noi interessa è l'olmo sotto il quale i coloni di Boston si riunivano. Questo divenne noto con il nome di The Liberty Tree, l'albero della libertà, e tutta l'area intorno all'albero, che era il luogo di ritrovo dei manifestanti, venne ribattezzata Liberty Hall. Quando a seguito delle proteste nel 1766 lo Stamp Act venne abrogato, le maggiori celebrazioni proprio per festeggiare questa vittoria avvennero sotto l'olmo di Boston, che per l'occasione fu addobbato con bandiere, nastri e lanterne. L'albero divenne così il simbolo più conosciuto della resistenza agli inglesi e in molte altre città non tardarono a dotarsi anche loro del proprio Liberty Tree, quindi praticamente qualunque città degli Stati Uniti che insorgesse contro la corona britannica trovava il suo albero della libertà sotto il quale riunirsi. Tuttavia, l'essere un simbolo, come spesso accade, non è un buon viatico per giorni tranquilli. E infatti il povero olmo, che era stato piantato nel 1646 e che, qualora non fosse diventato un albero della libertà, sarebbe tranquillamente sopravvissuto per qualche altro secolo, durante l'assedio di Boston, fra il 1775 e il 1776, all'inizio della guerra contro gli inglesi, terminò precocemente la sua vita segato dagli inglesi e dai lealisti bostoniani e utilizzato come legna da ardere. E proprio questo olmo di Boston, quindi, il primo fra tutti gli alberi della libertà. Ma se gli americani furono i primi ad adottare questo simbolo, la sua diffusione è senza dubbio da attribuire alla Rivoluzione francese. Scrive l'abbé Grégoire nel suo libro Essai historique et patriotique sur les arbres de la liberté, pubblicato nel 1794, che il primo in Francia ad adottare un albero come simbolo di libertà e fraternità fu un certo Norbert Pressac, parroco di un posto sperduto che si chiamava Saint-Gaudens, il quale nel maggio del 1790 fece estirpare dalla foresta una quercia di bell'aspetto e la fece trasportare nella piazza del villaggio, dove letteralmente c'è scritto i due sessi aiutarono a piantarla. Quindi da sotto quella quercia il parroco iniziò ad arringare la folla dicendo: ricorderai che sei francese e nella tua vecchiaia rammenterai ai tuoi figli l'epoca memorabile in cui hai piantato questo albero. L'idea di avere degli alberi della libertà fa molto presa sullo spirito patriottico dei francesi. Il suo utilizzo si diffonde con una straordinaria rapidità. Nel 1792, secondo l'abbé Grégoire, ci sono in Francia oltre 60.000 alberi della libertà. Scrive: abbiamo visto in tutti i comuni magnifici alberi alzare le loro maestose teste e sfidare i tiranni. Il numero di questi alberi è aumentato a oltre 60.000, poiché i borghi più piccoli sono adornati con loro e molti dei grandi comuni dei dipartimenti del sud li hanno in quasi tutte le strade o addirittura di fronte alla maggior parte delle case. Quindi, vedete, è un fenomeno che si era diffuso tantissimo e che sarebbe bellissimo se si potesse replicare anche oggi. I vantaggi sarebbero straordinari, non soltanto in termini simbolici ma anche pratici. Beh, comunque, torniamo alla Rivoluzione francese. Possedere il proprio albero della libertà, tuttavia, non è una cosa così semplice e in molti villaggi non esistono degli alberi che siano dotati dell'importanza, della presenza necessaria. E poi, rivoluzione o non rivoluzione, ogni comune, strada, singola casa vuole che il suo particolare albero della libertà alzi la sua maestosa testa più in alto degli altri. Cioè inizia una specie di competizione fra i luoghi della Francia su chi ha l'albero della libertà più bello, più memorabile, più alto, più grosso. Che cosa accade? Dove vengono cercati questi alberi? Beh, ovviamente nelle foreste. Parte una caccia agli esemplari più alti e maestosi da estirpare perché diventino alberi della libertà. Non deve essere stato un periodo facile per quelli che oggi noi chiamiamo patriarchi vegetali. Dovunque vi fosse un albero di grandi dimensioni, ragionevolmente vicino ad un centro abitato, la sua sorte era segnata. Perché, come ci ricorda sempre Grégoire, il desiderio di procurarsi rapidamente alberi giganteschi non ha permesso la scelta di alberi radicati e ne è risultato un loro rapido disseccamento. Quindi che cosa accadeva? Accadeva che molti di questi comuni prendevano degli alberi enormi, che però era molto difficile estirpare in maniera corretta dalla foresta e poi portare in ambiente cittadino, quindi questi venivano trasportati, poi sopravvivevano per qualche mese e alla fine morivano. La cosa non va affatto bene e non piace alla convenzione. la quale emette un decreto in cui c'è scritto:
in tutti i comuni della Repubblica in cui l'albero della libertà sia perito, ne verrà piantato uno nuovo, e da qui al primo germinale si affida questa piantagione e il suo mantenimento alla cura dei buoni cittadini, così che in ogni comune fiorisca l'albero della libertà sotto l'egida della libertà francese.
Di fatto, la convenzione dice non solo dovete piantare questi alberi, ma poi ve ne dovete prendere cura, li dovete mantenere, una cosa diciamo che anche le nostre amministrazioni odierne dovrebbero avere molto presente. Infatti un albero morto poi per la rivoluzione era un simbolo. La natura morente o morta, diceva sempre Grégoire, deve essere vista solo come emblema del dispotismo, mentre la natura viva e produttiva, che rafforza e diffonde i suoi benefici, è l'immagine stessa della libertà che allarga il suo dominio e fa maturare i destini della Francia. Dunque, alberi maestosi e perfettamente sani, che inoltre posseggono anche tutta un'altra serie di caratteristiche che Grégoire seleziona e mette in fila in maniera molto chiara. Numero 1. L'albero deve essere abbastanza forte per resistere al clima più freddo, altrimenti un inverno rigido potrebbe farlo scomparire dal suolo della Repubblica, e questo non va bene. 2. Deve essere scelto fra gli alberi di prima grandezza, che vanno da 80 a 130 piedi, perché la forza e la magnificenza di un albero inspira una sensazione di rispetto che è naturalmente legata all'oggetto di cui è simbolo. 3. La sua circonferenza deve occupare una certa estensione di terreno. 4. L'estensione della sua ombreggiatura deve essere tale che i cittadini trovino riparo dalle piogge e dal calore sotto i suoi rami ospitali. 5. Deve essere di lunga vita e, se non può essere eterno, almeno venga scelto fra le piante la cui vita è prolungata nei secoli. 6. Bisogna, infine, che possa crescere in solitudine in tutte le regioni della Repubblica. Ora è chiaro che non tutti gli alberi rispondono a questi requisiti, sono davvero pochi quelli che hanno l'imponenza necessaria a rappresentare la grandiosità della rivoluzione. L'abbé Grégoire non ha dubbi su quale sia la specie. Una sola specie possiede tutti i requisiti necessari. L'albero della libertà per eccellenza dovrebbe essere una quercia. In realtà, la quercia è utilizzata poco come albero della libertà. Molto di più è utilizzato il pioppo. Perché? Perché il pioppo, il cui nome latino è populus, non può evitare di essere scelto appunto come albero rappresentativo di una rivoluzione popolare. A questa serie di alberi rivoluzionari, gli alberi della libertà, appunto, vorrei aggiungere personalmente quello che a me sembra l'esemplare più magnifico di tutti, appunto l'albero più rivoluzionario che esista. Non è né una quercia e non è neanche un pioppo e non ha neanche a che fare con la rivoluzione francese né con nessun'altra rivoluzione codificata, ma nonostante ciò rappresenta per me il più fulgido esempio di albero della libertà. Si tratta di un magnifico ficus macrophylla che cresce al numero 23 di via Emanuele Notarbartolo a Palermo e che è conosciuto come l'albero di Giovanni Falcone. Subito dopo l'attentato mafioso di Capaci, il 23 maggio del 1992, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, migliaia di palermitani spontaneamente si ritrovarono in via Notarbartolo, davanti all'abitazione del magistrato ucciso, per manifestare la propria rabbia e il proprio dolore e per dire no alla violenza mafiosa. Il ficus, che si trovava allora e che si trova ancora oggi davanti alla casa di Falcone, è diventato in maniera inevitabile un simbolo di rivolta e riscatto. Nel 2005 è stato designato albero monumentale di interesse nazionale, luogo di memoria e monito per il futuro. Il suo tronco è ininterrottamente ricoperto di lettere, fotografie, bandiere, stracci, lasciati come degli ex voto laici in segno di affetto e di riconoscenza. Ora questo albero non sta affatto bene. A vederlo è ancora magnifico, ma per favore provate a guardare dove vive, spunta da un quadratino di terra, libero, l'unico pezzettino di terra non cementata nell'intera via, che non arriverà a un metro quadrato. È addossato al palazzo in cui viveva Giovanni Falcone, si è incurvato per superare i balconi e raggiungere la luce. A vederlo è un esemplare magnifico, con il tronco incurvato e una chioma enorme, nella cui ombra possono sostare centinaia di persone, l'albero di cui l'abbé Grégoire sarebbe stato orgoglioso. Sacrificio dopo sacrificio, questo albero senza terra, senza luce, senza spazio, ha trovato modo di crescere e prosperare. Le centinaia di persone che ogni 23 maggio approfittano della sua ombra mi sembrano l'immagine perfetta del fatto che non esiste potere, crimine, avversità che possa fermare la voglia di libertà e di luce. Io non ho dubbi. L'albero di Falcone è il più luminoso esempio di albero rivoluzionario. Il più bell'albero della libertà che esista sul pianeta. Tisana Pianta è una serie di Stefano Mancuso prodotta da Cora Media. Cura editoriale di Sabrina Tinelli e Marco Villa. Executive producer Ilaria Celeghin. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Liciotti. Fonico di studio Luca Possi. Post producer Matteo Scelsa.
A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast.